Radio Ros Brera, ciao! Sono con Sandra Laudati, che ha sentito Paolo Casati, è già dibattito, perché mi ha detto, posso dire che non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Paolo? Sì, Sandra, diccelo.
No, io sono d'accordo con Paolo sul fatto che poi le cose sono sempre le stesse in parte, però quest'anno c'è qualche piccola chicca, nel senso che ci sono delle novità. Non so, per esempio, faccio un esempio, White on the City, che detto così sembra un po' la falsariga di Sex in the City, non ci sono le quattro simpatiche signore di New York, ma sono un'azienda che fa colori. Quest'anno si presenta facendo una presentazione tutta in bianco, e già questa, secondo me, ci hanno scassato la vita qualche anno con tutti i loro colori. Quest'anno, tac, novità, White in the City, e questo per me è già un segno di cambiamento. Loro hanno affittato praticamente tutta l'Accademia di Brera, faranno delle cose a sorpresa, e questo mi sembra nuovo. Altra cosa, abbiamo sempre visto tutto nei palazzi, quest'anno ci sono delle cose sui tram, ci sono dei tram che porteranno in giro la gente, quindi le conferenze stampa, tutto ciò che succederà, succederà sui tram. Anche questa sarà una stupidaggine, per carità, ma anche questa è una grande novità. Una grande novità, ma questa è quasi istituzionale, è che c'è la Fondazione Feltrinelli. Tutti i più fighi vanno alla Fondazione Feltrinelli.
Cioè, a fare cosa?
A fare i talk, per esempio una rivista che si chiama Icon Design fa dei talk molto interessanti con Rem Koolhaas, Boeri, i Burlek,
i soliti,
però
soliti.
Sta
contraddicendosi, cioè praticamente
calibro.
Ci dice però che il nuovo lo si fa col vecchio.
No, si fa però in un posto che per esempio quest'anno darà un grandissimo spazio al mondo del design, perché la Fondazione Feltrinelli, che io all'inizio ho poco amato, la trovo un intervento molto interessante.
Dove si trova, per chi non è di
Fondazione Feltrinelli? Si trova in piazza Baiamonti, viale Pasubio, come si chiama?
Parli,
sì,
di quel grande
palazzo fatto progettato da Herzog e de Meuron, molto molto bello, dove c'è la Microsoft da una parte e la Feltrinelli dall'altra parte. Quindi prendi già tre cose che mi vengono in mente e sono diverse. Poi adesso al momento novità non mi vengono più in mente, però Paolo ha detto delle cose giustissime, per cui è vero che poi
la ritualità, forse lui si
la
riferiva
ritualità
alla ritualità
è vera, perché poi comunque è vero che il salone ha questa fondamentale funzione di far incontrare le persone di tutto il mondo ed è il momento in assoluto più internazionale delle città, e quindi sono d'accordo su questo.
Milano è diventata il punto di riferimento di questo settore, che ormai non è più questo settore come lo dicevamo negli anni 80, quindi arredamento voleva ricondurci spesso all'idea della casa. In realtà qui c'è la casa, ma c'è un'idea di casa molto ampia, ha quasi inglobato tutte le possibili concezioni dell'abitare, perché non c'è più
anche le automobili.
Ecco, le automobili come sponsor, perché ho visto che ci sono moltissimi automobili che hanno cominciato con la sponsorizzazione, forse poi si sono avvicinate all'idea che un design automobilistico di un certo tipo, statico, stretto in quell'ambito, non era più contemporaneo, quindi migrano nei confini dei loro confini e vanno nei territori del design domestico.
Sì, no, ma è vero, anche perché spesso ci sono dei progetti che sono legati al movimento, tipo le biciclette, tipo moto, motorini, automobili, come dicevamo prima, ma molte novità che non sono soltanto il design della casa, come dicevi giustamente tu. E poi soprattutto è la parola design, anche che ormai è un po' da capire che cosa significa, perché una volta il design, sempre non per fare la maestrina, ma era il design, era quello che faceva funzionare meglio le cose e la nostra vita, cioè design serviva a semplificare le cose. Adesso il design è ha tutt'altri obiettivi, ha più l'obiettivo di stupire, di dare un contributo molto estetico alla nostra vita più che funzionale, tutto sommato.
E comunica, dà dei messaggi.
Sì, una grande comunicazione,
segnali,
certo. Il grande marketing è diventato il Salone del Mobile, è proprio una
fucina di
marketing di tutti i tipi.
Allora, cosa capita in questo caso dal punto di vista delle argomentazioni. Di che cosa si parla? Si parla di innovazione, cioè tanti, tanti anni fa uno andava al Salone del Mobile, in questo caso quello di cui non vuole parlare Sandra, che è
No, no, ma ne parlo
quello più
volentieri.
di Salone di Ropero, cioè il luogo ufficiale dove i marchi poi incontrano i buyer, i compratori, ci passano 2 giorni a cercare di convincere grossi gruppi, anche piccoli rivenditori, a comprare le loro serie, le loro collezioni. Ecco, in quel contesto lì si può ancora immaginare di trovare qualche spunto per la vita quotidiana, oppure sono davvero così lontani?
Ma guarda, io ho questa idea che ormai, purtroppo, siccome il mercato italiano è quello meno ambito da parte dei grandi produttori, perché se si guardano le
Numeri.
statistiche delle vendite dei grossi marchi, sono quasi tutti ti dicono l'80% delle nostre vendite è all'estero e il 20% in Italia. Quindi tu che sei italiana, che hai delle esigenze che sono legate al tuo territorio, al tuo vivere nel tuo modo, bello brutto che sia, però è quello. Ti trovi a volte delle proposte che non hanno molto a che fare con te, perché i progetti sono legati moltissimo al contract, perché il grosso business ormai è stato fatto dalle aziende, è fatto sul contract, dove per contract non si intendono soltanto le poltrone, i divani o i letti degli alberghi di Dubai o di Los Angeles o di chissà dove, ma il contract ormai è diventato proprio anche la costruzione, cioè quindi è tutta un'altra cosa. Non ci si può aspettare di andare al salone e trovare: oh, che bello, ho trovato la novità per la mia poltroncina, per il mio letto, perché non è più tanto così. Quindi il business, diciamo, è il contract fondamentalmente, le residenze esterne, moltissimo ancora purtroppo dico perché non fa parte del mio gusto, evidentemente, sono ancora i mercati della Russia, sono ancora i mercati dell'Oriente, del Medio Oriente, della Cina in parte, anche se la Cina non è proprio quella tanto ambita, perché si sa che è un mercato molto chiuso, per quello che dicono perlomeno i produttori. Quindi la signora che vuole andare a cercare una sua novità, o l'architetto che dice che pensa di trovare una soluzione ai suoi problemi, l'architetto italiano che lavora e che opera in Italia, intendo dire. Poi, per carità, siccome infatti, come diceva giustamente Rosanna, è un mercato molto internazionale, c'è di tutto, quindi gli altri hanno sicuramente più risposte alle loro esigenze non quanto troviamo noi che viviamo qui.
Una cosa che ho lamentato sempre io e mi è spiaciuto, il non poter in quei giorni davvero raccontare, essere messa nelle condizioni di raccontare quelli che sono i passi avanti tecnologici, perché dal punto di vista delle finiture, le certificazioni, i sistemi di lavorazioni, è un introverso del prodotto design che non ha spazio. Non ci sono le testate, diciamolo, tutte le volte che se ne parlava o si scriveva sui giornali veniva considerato come un contenuto pesante, non adatto al lettore, non leggibile, bla bla bla. Peccato che poi in televisione, puntate su com'è fatto, hanno un grande successo proprio perché raccontano spesso gli sforzi che ci
Sì,
sono dietro le
certo.
cose. Questo è un settore che dietro le cose non lo sa raccontare, mi viene da dire. È così?
Sì, sono d'accordo con te anche perché la parte, diciamo, di costruzione dell'oggetto è sempre molto nascosta. Adesso, semmai, l'unica cosa per cui si tende un po' a cui si tende a dare spazio è la riciclabilità. Per cui, ecco, la sostenibilità di un prodotto è spesso ben evidenziata, cioè che un prodotto possa essere rimesso in produzione, rimesso smaltito facilmente perché è fatto magari solo di un solo materiale, che per esempio l'alluminio è tipico. Non mettere insieme troppo materiali per poter poi smaltire più facilmente il prodotto quando si deve buttare e poi recuperarlo anche. Questo è sicuramente un elemento che viene messo in evidenza dalle aziende. Certo, non è il più evidente,
L'uso e l'abuso delle archistar. Tu hai citato qualche soggetto, qualche personaggio. Si è passati da un periodo dove c'erano dei designer storici che erano interlocutori ideali di aziende storiche e poi gli altri si ispiravano al loro lavoro. Adesso sembra di capire che ci si divide in due momenti, la lotta dalla creatività nelle aziende. i nomi consolidati, quelli soliti, bravi anche venditori di sé, designer di marketing, e poi la massa dei giovani, cosiddetti giovani, che diventano una massa. Questo è sempre stato un po' il mio pensiero, non riuscire poi a ricondurre queste attività professionali giovanili a un riconoscimento vero. È così.
Sì, diciamo che è abbastanza vero. Ci sono un paio di cose che funzionano al Salone, per esempio il Salone Satellite che quest'anno compie 20 anni, quindi faranno una grande festa per i suoi 20 anni, che è stata un'ideazione dello stesso Salone. È stata un'ottima rampa di lancio per molti designer, perché spesso si notavano magari dei pezzi interessanti un certo anno, l'anno dopo si trovava l'azienda che aveva percepito, aveva avuto l'occhio per poter capire che quell'oggetto, anche se fatto da uno sconosciuto, era interessante, e poi lo riprendeva nelle sue
Produzione.
produzioni. Quindi questo è stato interessante. Manca ormai più, sai che cosa, un personaggio come è stato Giulio Cappellini negli anni 90, che è stato
Il Pigmalione.
molto bravo e molto, se vuoi, molto, è proprio stato un grande talent scout. Io mi ricordo, lo vedevo nelle fiere più sgrause del mondo, tipo a Londra, ai tempi all'inizio del 100% di design. Lui andava nelle cantine dove lo incontravo a cercare dei designer assolutamente un po' scapestrati, e però poi lui trovava delle persone interessanti che poi faceva diventare delle star. Molti lo ringraziano ancora.
Poi, siccome sei stata anche insegnante un po' di tempo fa, però parleremo in un'altra puntata del rapporto con le scuole anche e di come si fa formazione ora che il concetto di design appunto non è più quello di prima, non è quello ispirato al Bauhaus e non può essere del tutto quello di adesso. Forse dobbiamo ancora definirla una sintesi di questa professione che possa davvero essere applicata sia la progettazione di un semilavorato per l'industria che per la progettazione per una sedia, che non è più quello, evidentemente, il mercato d'approdo più interessante.
No, sicuramente no. Poi ti dico, le scuole sono tantissime, le scuole più rinomate non sono quelle italiane, ahimè, perché sono quelle inglesi, quelle svizzere, quelle olandesi. Cioè, per esempio, il Nord Europa ha fatto proprio dato un grande contributo al design, che poi non ha ai designer, ma non ha la produzione. Quindi i designer olandesi o belgi o belgi o inglesi vengono qui, i vari Tom Dixon, i vari Jim Irvine, i vari importanti, poi sono venuti in Italia a produrre, perché là non produce nessuno, ed è una cosa
E
abbastanza
forse c'è
assurda.
anche però un altro aspetto che può interessare, è un trampolino di lancio, perché qui c'è un contesto culturale anche più pronto ad accoglierli.
Non so se è questo, ma sai, è proprio la grande massa di piccole aziende che sono pronte a far di tutto pur di fare. La nostra media industria, come si sa, che è quella che è la base dell'industria italiana, si è anche trasformata da falegname a mobiliere, da mobiliere grande produttore, da grande produttore a farsi comprare delle finanziarie. Cioè, c'è stata un'evoluzione molto, non dico veloce, però abbastanza significativa di quello che è stato l'Italia. L'Italia certo che è un paese che accoglie, perché rispetto a tanti altri è un paese accogliente, non c'è nulla da dire. E poi sono tante le zone italiane che hanno dei comparti di produzione, perché c'è tutto il Veneto, c'è tutta la Brianza, ci sono le Marche, c'è il Sud Italia in parte anche. Per cui tutta l'Italia in fondo è produttrice, mentre in altri paesi no,
Qualche
sono.
cameo, hai parlato di Cappellini, qualche altro cameo di personaggio che c'è, non c'è, non c'è più, o comunque che poteva essere affascinante ed è simpatico ricordare.
Ah beh, sicuramente Giulio Castelli. Per me Giulio Castelli, mi vengono i brividi a pensarci, perché era un ingegnere che ha fondato la Cartel nel 49, se non sbaglio, con sua moglie, e davvero ha rivoluzionato il modo di vivere la casa, facendo dallo scopino al piatto, al portaformaggio, per poi diventare quell'industria meravigliosa con grandi nomi come Stark, come Citterio, come Alberto Meda, insomma. Ma lui è iniziato proprio con l'entusiasmo di quello che voleva cambiare la vita degli italiani, dando una facilitazione. E lui, quando lo incontrava la storia del mobile, era, nonostante l'età, nonostante tutto, era proprio entusiasta, cosa che secondo me adesso si vede in poche persone.
Un pochino più affettazione, un pochino più parata che non sostanza.
Esatto.
A proposito di parata, e poi chiudiamo, quali sono i tic, gli atteggiamenti che proprio non se ne può più?
Da parte dei designer o da
Di
parte...
tutti. Allora, quando a un certo punto della giornata si è stanchi, ci si ferma, o si è nel corridoio di Ropero, si fa fatica, fa freddo, fa caldo, che si sa, noi a un certo punto diciamo delle cose e sono cose spesso indicibili, o come è crollato quello lì, hai visto com'è andato, perché si fanno queste considerazioni. Immaginatevi, il corridoio di Ropero è molto lungo, si sfreccia. Sandra mediamente lo fa in un tempo lunghissimo, non perché sia pigra, ma perché saluta 2000 persone e sono in un periodo storico che possono andare appunto da Castelli all'ultimo giovinastro,
Ragazzino, ex
ragazzino, eccetera.
allievo,
Però ecco, cose che proprio non se
concupiscenza.
ne può più, perché ci sono anche un po' di birignao, giusto?
Ma sì, perché i disegni, secondo me, i disegni italiani, se la, come si dice in gergo, se la tirano un po' troppo, perché basta andare fuori dall'Italia anche trovando personaggi molto importanti che sembra di parlare veramente con un vecchio amico. I disegni italiani hanno bisogno di fare i grandiosi, gli sgargianti, e questo secondo me è veramente
Agenzie di pubblicità, così la mettiamo un
insopportabile.
po' in difficoltà. Le amiche delle agenzie di pubblicità, che cosa possiamo dire di loro? Sono una parte importante di questo
Sì,
mestiere. Dico le amiche
perché
perché sono quasi tutte donne, molte donne.
sì, molte donne, adesso c'è anche qualche uomo. Diciamo che sono sempre molto attente a venderti per buono tutto quello che hanno a disposizione, spesso devono anche loro fare fatica perché si vende veramente del fumo e poco arrosto. E quindi a volte si parla di cose che si mettono in mostra e si fa fatica a spiegarle perché non hanno niente di nuovo, però il loro lavoro è quello.
Grande fatica anche per loro, e nella speranza sempre che tutti quanti riescano poi a produrre dei risultati, che è poi l'obiettivo finale di tutti noi. Grazie Sandra, buon inizio lavori,
Grazie
anzi l'hai già
a te.
cominciati,
Mamma mia.
mamma mia, però lo
La...
dice così, poi si diverte sempre tanto, poi si
Ma come
finisce.
si sa, il sole arriva, ma poi se ne va, e quindi
Ecco,
siamo
con
felici.
questa frase salutiamo Sandra, grazie Radio Rosbrera, ciao!
Yeah.